Ciao a tutti, sono Eugenio, benvenuti al nuovo podcast di Ecoblog. Siamo ancora in tema di speciale energia, dall'altra parte di Skype, perché questa puntata la stiamo registrando con Skype come le altre. Abbiamo Ascanio Vitale, che è il presidente di Stop CO2, una ESCO, e anche oggi parleremo di nuovo di ESCO perché, come avevamo promesso, la prima cosa che facciamo è rispondere ai commenti che avevamo chiesto nella precedente puntata. Abbiamo Renzo che chiede una spiegazione della burocrazia che giudica impervia. Quindi chiediamo ad Ascanio, gli rigiriamo la domanda, e Renzo chiede anche un preventivo che tipo di intervento fare con una ESCO sulla propria casa, magari dando qualche cifra e qualche numero. Ciao Ascanio, benvenuto al podcast, puoi iniziare il tuo intervento.
Ciao Eugenio, sì, allora parlando innanzitutto di burocrazia, è vero che la burocrazia è impervia, in Italia poi lo è particolarmente, ma è anche vero che su alcune delle operazioni dell'ESCO, parlo per esempio, e questo per utenti residenziali, quindi la maggior parte dei nostri ascoltatori, l'installazione di pannelli solari o di sia termici che fotovoltaici, tanto per fare un esempio, sono installazioni di strutture che sono removibili, sono bullonate, sono appoggiate su staffe e quindi in realtà non richiedono una procedura burocratica estremamente complessa, se non una semplice dichiarazione di inizio attività e lavori da presentare che dopo 30 giorni ha un silenzio assenso e a meno che non vi siano vincoli particolari, storici o paesaggistici all'edificio stesso, possono essere messi anche in zone vincolate, purché il vincolo non sia riferito all'edificio in sé. Quindi in realtà un tempo bisognava riempire moduli e moduli per installare un pannello solare o un impianto solare sopra il proprio appartamento, oggi diventa una procedura molto più semplice e lo sarà sempre di più in futuro, tant'è vero che lo stesso Conto Energia, che è una delle tante procedure burocratiche in cui la ESCO si occupa al posto del cliente, quindi tanto per cominciare mettiamo in chiaro che la burocrazia è un problema per me, non per il mio cliente, perché sono io che mi occupo di queste cose, ma lo stesso Conto Energia verrà modificato a breve e una delle priorità fondamentali è quella anche di snellire l'apparato burocratico che viene richiesto per l'applicazione delle domande. Per quanto riguarda invece il preventivo, bene, questo è un argomento chiaramente un po' più difficile da affrontare perché c'è preventivo e preventivo, ci sono dei costi che variano non solo in funzione dell'impianto in sé, per cui i costi per kilowattore prodotto cambiano se si parla di kilowattore termici, di kilowattore elettrici, se è un impianto solare termico, un impianto solare fotovoltaico, un impianto geotermico e così via, così come cambiano in funzione dei costi di implementazione. Faccio un esempio classico perché immagino che comunque si vada cercando delle cifre orientative per capire quali sono i costi di queste tecnologie. Bene, sul solare termico vi sono varie tecnologie diverse, quindi c'è l'heat pipe che sono tubi a pressione, sono i pannelli di nuova concezione ad alto rendimento che vengono intorno agli 800 euro a metro quadro. E salgono anche fino a 1200, ovviamente dipende dalla complessità dell'impianto. Vi sono impianti anche più o meno costosi che sono quelli da circa 600 euro a metro quadro, sto parlando di costi esclusi di IVA che in realtà è al 10% e sono costi che comprendono in linea orientativa un'installazione standard. La quantità di superficie necessaria per un impianto solare termico, stiamo cominciando da questi che sono quelli più facili, è di circa un metro quadro a testa per l'acqua di uso sanitario al sud Italia e circa un metro e mezzo, due metri quadri se andiamo verso nord. Questo per dare delle stime orientative, sul fotovoltaico si arriva a 6.500-6.800 euro a kilowattri picco, installato, per cui vi sono dei costi orientativi, ma è molto difficile arrivare a fare un preventivo senza sapere dove bisogna installare l'impianto.
Benissimo, direi che qualche cifra l'abbiamo data, abbiamo anche dato qualche delucidazione sugli aspetti burocratici che sembrano essere in via di miglioramento, quindi possiamo andare avanti e vediamo che c'è Brick che oltre a essere un commentatore è anche un guest blogger di Ecoblog e ci chiede di mettere in cantiere una puntata sul microeolico, gli possiamo subito dire che lo faremo e ci chiede anche un'altra cosa, dice secondo me ciò che più interessa è la possibilità di effettuare interventi senza tirare fuori un centesimo, non c'è dubbio, vogliamo da Ascanio almeno un esempio su come fare interventi senza spendere niente.
Beh, allora, c'è la possibilità, però pure qui la possibilità è relativa all'entità dell'intervento. Mi spiego più chiaramente. L'intervento della ISCO, quello che alcuni conoscono come un intervento chiamato tramite finanziamento tramite terzi, ovvero l'FTT, è un intervento che può essere fatto quando il cliente non acquista in sé gli impianti, ma acquista il servizio fornito dagli impianti che la ISCO va a installare. Per cui faccio un esempio di grosse dimensioni, dove è molto semplice andare a vedere il lavoro della ISCO in FTT, è per esempio l'intervento con un comune o un ente pubblico. Tra le varie domande, tra l'altro, c'era anche l'intervento del comune, come fare a stimolare l'intervento del comune. Ebbene, lo si può stimolare facendo notare che il comune come ente pubblico non tende a investire più di quanto non debba fare, per cui è difficile che investa in una cosa che si ripaga in 5 o 6 anni o 7 anni o anche di più o di meno, insomma, in funzione dell'impianto da installare. Però si può convincerlo nel momento in cui la ISCO interviene installando gli impianti che rimangono di proprietà della ISCO e che vengono consegnati alla fine del tempo di payback dell'impianto stesso. Per cui, facendo un esempio, il progetto Greenlight, che è uno degli esempi più semplici perché ha un tempo di payback intorno ai 3,7-4 anni, che consiste nella sostituzione degli impianti illuminanti tradizionali con quelli a basso consumo, per cui parlo di fluorescenti compatte, tubi fluorescenti, lampade idrolimetallici, così come gli stessi LED che sono l'ultima generazione nel campo dell'illuminazione. Mi auguro che poi parleremo più estensivamente dell'argomento, ma per fare un esempio, un comune di medie dimensioni come il comune di Bressanone, che effettivamente ha fatto un intervento di questo tipo, come molti comuni della Toscana e sempre più comuni nel giro in giro per l'Italia, hanno cambiato i propri impianti semaforici dalle lanterne tradizionali che sono da 70-130 watt a impianti a LED che sono circa 7 watt. Questo impegno è costato un investimento di svariate centinaia di migliaia di euro, che però ripaga di circa 61.000 euro all'anno il comune e in meno di 4 anni ripagherà l'intero investimento alla ISCO, che consegnerà gli impianti semaforici al comune, che non dovrà fare altro che pagare una bolletta così come l'ha pagata negli anni scorsi alla ISCO. In realtà i consumi reali saranno inferiori alla bolletta pagata, per cui vi è una componente di profitto per la ISCO che fa ripagare l'impianto stesso. Alla fine di questi 5 anni la ISCO consegna gli impianti al comune, che si ritrova una bolletta dimezzata o addirittura decurtata di circa il 70% in questo caso dei costi di gestione. Ora, un intervento del genere può avvenire senza costi aggiuntivi quando l'entità è così grossa. Un intervento in un appartamento, in un piccolo appartamento che vuole fare una serie di installazioni da poche migliaia di euro, bene, in questo caso non conviene alla ISCO, come non conviene al cliente stesso andare a fare un intervento di questo tipo, perché i costi di gestione del leasing, di burocratizzazione di tutta questa procedura sono ancora abbastanza alti e comportano delle complicazioni che non si possono non convengono nel momento in cui l'entità dell'intervento è al di sotto di una certa cifra che orientativamente si aggira intorno ai 100.000 euro.
Benissimo, estremamente interessante, spero che qualche risposta ai nostri lettori l'abbiamo data. Ora io voglio ringraziare tutti, che soprattutto i nostri lettori, senza i quali EcoBlog sostanzialmente non esisterebbe, perlomeno nella sua parte essenziale che è la community. Ringrazio Ascanio, voglio prima dare un preview di che cosa parleremo nella prossima puntata. Abbiamo deciso di parlare di solare, ma non solo di solare in termini generali, vogliamo entrare nello specifico di che cosa parleremo, Ascanio?
Beh, io vorrei introdurre, nelle prossime due puntate, perché sono due argomenti estremamente legati l'uno all'altro, partiremo dal solare termico descrivendo le varie tecnologie che ci sono e nell'appuntamento successivo collegheremo una serie di impianti a basso consumo, per esempio impianti radianti da pavimento, ripresi di riscaldamento e la climatizzazione delle case. Ebbene, li includeremo dopo il solare perché sono le tecnologie che meglio si interfacciano a un impianto solare.
Benissimo, sicuramente avremo anche occasione di parlare di solare fotovoltaico, però le prossime due puntate saranno dedicate al termico. Chiedo subito a tutti, come ho già fatto, ormai penso sia chiaro, di mandarci le vostre domande sul solare, cercheremo di rispondere come abbiamo fatto fino adesso. Allora ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!